Sta per andare in onda
Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
E benvenuti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e insieme alla redazione di Cinevagando vi terremo compagnia per i prossimi 60 minuti. Podcast di agosto 2013, estivo, caldo e assolato, ma anche rinfrescante da ascoltare magari distesi in riva a un fiume o anche sotto l'ombrellone. Allora, prima di cominciare, ecco le coordinate per essere in contatto con noi. Innanzitutto, per ascoltare e scaricare il nostro podcast, potete andare sul nostro sito che è www.cinemio.it, ma ci trovate anche su iTunes per tutti quelli che sono collegati con questa piattaforma. Poi c'è la nostra pagina Facebook e infine la nostra pagina su YouTube. Se invece volete scriverci e parlare con noi, info@cinemio.it è la nostra mail. Si parte dunque con la nostra puntata di Cinevagando. E di cosa parleremo questo mese? Ve lo diciamo subito. Le recensioni dei film in uscita con Antonella Molinaro di agosto. La terza parte della monografia su Alberto Sordi insieme alla nostra Francesca Barile. E infine Chiara Ricci e le recensioni dei film di animazione. Mettetevi comodi quindi, Cinevagando può cominciare. E siamo arrivati ad agosto al nostro podcast estivo, al secondo podcast estivo, e abbiamo qui con noi, come sempre, la nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao Luigi e ben ritrovati in questa calda estate, ormai arrivata nel pieno.
Sì, arrivata nel pieno, ma non cinematograficamente parlando, perché i film in uscita ad agosto sono un po' pochini. E oggi insieme a te andiamo un po' a verificare cosa possiamo trovare nelle sale. Io direi di partire proprio dal 18 di questo mese, e abbiamo anche qui qualche film interessante. Partiamo proprio con Alex Cross.
Sì, come dicevi tu, diciamo questo è il periodo in cui escono sempre meno film, però devo dire qualche film in particolare c'è, certo non diciamo a livello dei film invernali, però possiamo deliziarci al cinema anche d'estate. Non è forse il caso di Alex Cross in realtà, perché questo è il terzo film sul detective Alex Cross, tratto appunto dai 20 romanzi della serie di James Patterson, di cui fanno parte anche Il collezionista e Nella morsa del ragno. Tra l'altro gli altri due film erano interpretati, il protagonista Alex Cross era interpretato da Morgan Freeman, e invece in questo caso nella parte del protagonista c'è Tyler Perry. A molti non dirà niente questo nome, però c'è da dire che Tyler Perry è attore, regista, sceneggiatore, insomma è produttore, chi ne ha più ne metta, e tra l'altro nel 2008 con la distribuzione dei suoi film ha guadagnato 75 milioni di dollari, per cui si è piazzato tra i 5 più pagati di Hollywood, arrivando anche a livelli di Spielberg o altri registi sicuramente più famosi di lui. Comunque, nella parte appunto del protagonista troviamo lui. Il film è il classico film nel quale c'è appunto questo Alex Cross specializzato in psicologia e criminologia, che deve indagare questa volta su un brutale assassino che uccide dopo lunghe torture e che viene chiamato Picasso perché lascia sempre un ritratto della vittima sul luogo del delitto.
Bene, e dopo questo thriller passiamo invece, cambiamo genere, ed è un film che si chiama Facciamola finita.
Facciamola finita con l'esordio alla regia dei due attori Seth Rogen e Ivan Goldberg. Nel film abbiamo come protagonisti un bel po' di attori famosi, anche bravi, come per esempio James Franco, lo stesso Seth Rogen, c'è anche Michael Cera e anche Emma Watson come unica protagonista femminile. L'aspetto simpatico di questa commedia è che i protagonisti nel film interpretano se stessi e l'idea nasce appunto dalla domanda cosa fareste se rimarreste bloccati in una casa con i vostri amici e fuori scoppiasse la fine del mondo. Infatti, il film parte proprio da questo. C'è questa festa a casa di James Franco, dell'attore appunto James Franco, dove ci sono vari attori che stanno festeggiando con lui. A un certo punto, un terremoto fa scatenare l'apocalisse e quindi questo gruppo di amici attori si ritrovano rinchiusi in casa a cercare di sopravvivere all'apocalisse. Ovviamente succede di tutto, è una commedia per cui si ride. Tra l'altro c'è da sottolineare che gli attori hanno tenuto a precisare che in realtà, anche pur interpretando se stessi, non sono effettivamente così, perché diciamo ci sono molte scene abbastanza particolari. E appunto, come dicevo, come unica protagonista femminile, fortemente voluta tra l'altro dai registi, troviamo Emma Watson che ormai abbandonati da anni, ormai i panni di Hermione, sta facendo una carriera che è sicuramente molto interessante, a me sta piacendo e tra l'altro è il suo primo ruolo comico dopo tanti film impegnati.
Sì, Emma Watson, che poi ritroveremo anche nel nuovo film della Coppola.
Sì, infatti, Bling Ring, di cui parleremo con molto piacere a settembre, perché già dal trailer il film sembra molto interessante. Tra l'altro, seguiteci sul blog perché di Bling Ring daremo un bel po' di informazioni fino all'uscita appunto di settembre.
Bene, ora parliamo di questo pain and gain, di questi muscoli e denaro.
Sì, infatti. Allora, innanzitutto dobbiamo dare un nome. Il regista Michael Bay, che ormai ha fatto fiumi, ha incassato fiumi di dollari con la trilogia di Transformers. Questo ovviamente l'ha portato a essere un po' snobbato dai critici che appunto lo guardano un po' con aria di sufficienza. Non ricordando appunto che tra l'altro Michael Bay ha anche girato film più belli anche, nonostante fossero di azione, come The Rock, Armageddon, Pearl Harbor, quindi diciamo è un regista capace di andare oltre i blockbuster. E proprio per dimostrare questo ha voluto girare questo Pain and Gain poco prima di partire con le riprese di Transformers 4, che vedremo tra un po'. Pain and Gain è tratto da una storia vera, tra l'altro, e racconta di un istruttore, Daniel Lugo, interpretato da Mark Wahlberg, che vuole diventare ricco a tutti i costi e con il collega e con un ex carcerato interpretato da Dwayne Johnson, decide di fare un piano, rapire un ricco che ha conosciuto in palestra e depredarlo di tutti i suoi averi. Quindi, diciamo, il film è comunque di azione, però è costato molto meno, un ottavo, 26 milioni di dollari, un ottavo dell'ultimo Transformers. In America ha incassato solamente 49 milioni, però Michael Bay è contento perché appunto è un film un po' più piccolo nel quale lui può tra l'altro dimostrare le sue capacità filmiche, registiche. Ricordiamo che lui proviene da videoclip e spot pubblicitari, per cui i suoi film sono sempre ad alto tasso di tecnologia, ritmo e azione. Quindi io direi che in questa calda estate è un film che potremmo comunque consigliare, proprio perché vedremo un Michael Bay diverso, e tra l'altro troviamo anche, come abbiamo detto, Mark Wahlberg e Dwayne Johnson, che sono due attori abbastanza bravi.
Bene, proprio di film consigliati che vi stiamo parlando insieme ad Antonella Molinaro, e passiamo alla settimana del 25 di luglio, la settimana che termina questo mese. E partiamo da questa commedia di equivoci che si chiama Se sposti un posto a tavola.
Sì, Se sposti un posto a tavola è un film francese della regista Christelle Reynal, che tra l'altro è al suo esordio alla regia. La regista, che tra l'altro è anche attrice sceneggiatrice del film, proviene da una carriera anche lei di pubblicità, poi ha girato un cortometraggio e poi alla fine è arrivata appunto al suo primo lungometraggio. È un film alla Sliding Doors e parte da un errore. Poco prima di un matrimonio, il banchetto di nozze sta per iniziare e due ragazzi fanno cadere inavvertitamente i segni a posto e li ripongono quindi a casaccio sul tavolo. Gli ignari invitati si ritrovano con questa nuova disposizione che farà la differenza. E quindi è appunto una commedia sugli scherzi del destino e sulla classica domanda di cosa accadrebbe se per errore lo stato delle cose fosse cambiato improvvisamente. E quindi anche questo secondo me è una commedia simpatica. Tra l'altro, come dicevamo prima, i film francesi, il cinema francese sta comunque avendo un momento florido, per cui probabilmente il film avrà anche un discreto incasso.
Bene, e prosegue la carrellata cinematografica dei personaggi di X-Men, questa volta con Wolverine.
Sì, Wolverine l'immortale, questa volta girato dal regista James Mangold, che tra l'altro ha sostituito all'ultimo momento il regista designato, che era Darren Aronofsky, scusatemi l'inglese un po' impacciato, e che però ha preso le redini del film con molta professionalità. Il film questa volta è girato in Giappone, è finito in Giappone, e tra l'altro il regista dice di essere un grande amante dei fumetti, per cui è rimasto molto fedele anche alla storia, che parte appunto dalla storia giapponese di Wolverine, che è stata scritta da Chris Claremont e disegnata da Frank Miller. Questo capitolo della saga di Wolverine era fortemente voluta anche da Hugh Jackman, che già avrebbe voluto parlarne nell'X-Men Le Origini, però se ne parla ora appunto, e quindi in questo film ci sarà molto Giappone, che ha influenzato appunto lo stile del film, tra sia l'azione come samurai, arti marziali, ma anche il classico modo di vedere il melodramma e l'amore, perché tra l'altro in questo film troveremo Wolverine finalmente circondato da tante donne seducenti ed esotiche, tra l'altro. Però di contro questo film è ambientato anni dopo l'ultimo Wolverine, e in questo lui si ritrova assolutamente solo, perché non ha più punti di riferimento, e con tutti i suoi amici, i suoi amori, i suoi mentori, tutti morti, e quindi rimane appunto assolutamente solo.
Bene, e cambiamo mese, arriviamo ad agosto, la prima settimana di agosto, e parliamo di due film. Il primo è La Notte del Giudizio.
Sì, che il primo agosto, proprio perché appunto siamo nel pieno dell'estate, quasi a ridosso appunto di Ferragosto, escono film che appunto di solito troviamo in questo periodo, che sono thriller, horror, sempre film molto forti. E anche in questo caso escono due film film per chi appunto ha lo stomaco forte. Il primo è La notte del giudizio, che nell'originale si chiama The Purge, ed è tra l'altro prodotto da Michael Bay, di cui parlavamo prima per Pain and Gain. È un thriller ambientato tutto in una notte, ha una storia molto particolare. Infatti ci troviamo in un'America devastata dalla criminalità, nel quale il governo ha deciso che per 12 ore una volta all'anno qualsiasi attività criminale diventa legale. La polizia non può essere chiamata, gli ospedali vengono chiusi, ognuno diciamo deve pensare a sé. In queste 12 ore ritroviamo una famiglia che sta nascondendo un passato con degli scheletri nell'armadio, che viene raggiunta da un intruso interpretato da Ethan Hawke, che minaccia appunto di distruggere la famiglia. Per chi, diciamo, per gli amanti del genere, sicuramente ci sarà da divertirsi.
E invece il secondo film riguarda un po' questi insetti che ci vengono a trovare anche le notti d'estate, i ragni.
Sì, Spiders 3D, addirittura un film in 3D, quindi per un horror, un thriller sicuramente non di altissimo livello, hanno voluto pensare anche al 3D, forse per aumentare diciamo l'impatto di questi enormi ragni mutanti che stanno terrorizzando New York, e quindi ritroviamo un funzionario della metropolitana con sua moglie che cercano appunto di salvare la figlia da questo pericolo.
Bene, e arriviamo all'8 di agosto e parliamo di questo film che si chiama Drift.
Sì, questo film io lo consiglierei soprattutto per magari i cinefili sportivi. Il film appunto è ispirato a dei fatti reali, vede come protagonista tra l'altro Sam Worthington, che ricordiamo in Avatar, e racconta appunto la storia di due fratelli che negli anni 70, con la forza delle loro idee, hanno dato vita alla moderna industria del surf. Infatti questi due fratelli decidono di trasformare il surf da sport patinato per pochi a questa industria, lanciando innanzitutto la moda delle mute su misura e poi queste tavole da surf leggermente più corte, che diventano appunto anche più spettacolari.
Invece di altro genere è Io sono tu.
Sì, questa è una commedia del regista Seth Gordon, che vede come protagonista Jason Bateman e Melissa McCarthy. Seth Gordon che ritrova dopo l'ottimo risultato internazionale, infatti sono stati incassati più di 200 milioni di dollari nel mondo per Come ammazzare il capo e vivere felici, nel quale appunto il protagonista era sempre lo stesso Bateman. In questo film Io sono tu troviamo invece una protagonista femminile, Melissa McCarthy, anche in questo caso fortemente voluta dal regista. Il film racconta la storia appunto di Diana, interpretata da Melissa McCarthy, che ruba direttamente diciamo l'identità, tutto gli averi di Bateman, che è un rappresentante finanziario, per comprare tutto quello che vuole. E quindi troviamo questo rappresentante finanziario che si ritrova derubato anche della stessa identità a dover ritrovare questa truffatrice. Il film, dicevo, inizialmente vedeva come protagonisti due uomini, ma il regista, dopo il successo di Melissa McCartney, che ricordiamo nel film Le amiche della sposa, ha deciso di sostituire uno dei due protagonisti con appunto questa fantastica attrice che ha fatto innamorare mezzo mondo con le sue fattezze comiche.
E veniamo agli ultimi due film di cui parliamo oggi, che usciranno il 14 di agosto, e il primo è Cani sciolti.
Sì, su questo in realtà ho qualche dubbio, nel senso che gli uffici stampa lo danno in uscita per il 14, però da qualche parte in programmazione non l'ho trovato, altri lo danno per esempio i primi di ottobre, per cui io spero che uscirà il 14, come stiamo dicendo. Comunque il film vede come protagonista il premio Oscar, Denzel Washington e Mark Wahlberg, quindi anche in questo caso ritroviamo Mark Wahlberg, che sono due agenti di agenzie concorrenti che inizialmente devono spiarsi e devono controllarsi a vicenda, ma per una serie fortuita di eventi si ritrovano a stare dalla stessa parte della barricata, quindi fuori dalle loro agenzie, inseguiti dai loro stessi ex amici e a difendersi appunto da delle accuse che non di appunto di reati che non hanno fatto. Il film è esplosivo, il regista è l'irlandese Baltasar Comacur, che è lo stesso di Contraband, un altro film molto molto bello, è ricco di scene adrenaliniche e che altro dobbiamo, cioè c'è qualche chicca da dire, che per esempio il trailer del film contiene una canzone che è stata precedentemente usata già nel trailer di Contraband, appunto dello stesso autore. E anche per quanto riguarda le parti dei protagonisti, in realtà erano stati scelti inizialmente Vincent Vaughn e Owen Wilson, che poi sono stati sostituiti alla fine da Denzel Washington e Mark Wahlberg. Certo, sono due fuori classe del cinema, per cui sicuramente, almeno per le loro interpretazioni, il film vale la pena vederlo.
E l'ultimo film di cui vi parliamo è un film molto particolare, si chiama Kick-Ass 2.
Sì, dopo il successo di Kick-Ass, questo film ispirato a un fumetto, tra l'altro nato solo qualche anno prima, su questi supereroi un po' sfigati, diciamo, che però ne combinano veramente di tutti i colori, tra l'altro sboccati, violenti, infatti il film da noi è stato vietato ai minori di 14 anni, ritorna appunto il sequel con Kick-Ass 2. I protagonisti sono sempre gli stessi, tra l'altro segnaliamo Chloe Moretz, che anche questa è una giovane attrice che io sto seguendo da un po' e che abbiamo già visto per esempio in Hugo Cabret di Martin Scorsese e in Dark Shadows di Tim Burton. E come nuovo new entry nel cast ritroviamo Jim Carrey nella parte dell'incredibile colonnello Stelle e Strisce. Questo gruppo appunto di supereroi si ritroverà a dover affrontare nuove avventure. Per chi ha amato il primo film, sicuramente il secondo non è da perdere, considerato appunto l'ingresso di Jim Carrey nel cast.
Bene, e con Kick-Ass 2 terminiamo questa breve stavolta carrellata di uscite al cinema, e noi come sempre vi invitiamo a recarvi nelle fresche sale cinematografiche anche ad agosto, e salutiamo la nostra Antonella Molinaro, che non so, sarà in vacanza in questo periodo, e ci sentiamo a settembre.
Sì, beh, sicuramente ne approfitterò per andare un po' al mare, però in questi giorni di vacanza approfitterò anche per vedere un po' di film che mi sono segnati, tra quelli che tra l'altro, di cui appunto tra l'altro ho raccontato in questa puntata.
Ok, allora un saluto, ciao Antonella. E a Cinevagando di agosto 2013 abbiamo di nuovo con noi Chiara Ricci. Ciao Chiara.
Ciao Luis e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
Oh, con Chiara siamo sempre alla ricerca di film di animazione e anche film un po' particolari da recensire. Che cosa abbiamo in questo mese?
In questo mese di particolare abbiamo un musical tra l'americano e il sudcoreano e due cartoni animati che sono appunto Turbo e il prequel di Master & Co, ovvero Masters University.
Bene, io direi proprio di partire dai cartoni, e iniziando proprio da questo prequel di Master & Co che ha avuto un grandissimo successo, tanto che hanno deciso di fare poi questo Master University.
Ebbene sì, infatti già dal 2001, che è la data di uscita del primo film, del primo cartone, appunto il Master & Co, la Pixar e la DreamWorks hanno deciso di fare in realtà un seguito, che poi strada facendo è diventato invece un prequel, che è appunto Masters University. E diciamo che tra le caratteristiche di questo film, almeno per quanto riguarda quello in lingua originale, tra le voci possiamo trovare quella di John Goodman, di Billy Crystal e di Steve Buscemi. E è importante dire che questo film è anche diretto da Dan Scanlon. Ma vediamo anche la trama. E ovviamente i protagonisti sono Mike Wazowski e James P. Sullivan. E appunto si racconta la loro entrata nella Master University, appunto per diventare gli spaventatori che poi abbiamo visto in Master & Co. Ovviamente però all'inizio non è molto semplice, infatti i due mostriciattoli non si sono molto simpatici. E quindi viene raccontata appunto a suon di belle risate e sicuramente anche di gag animate la nascita della loro amicizia e ovviamente sempre a livello animato l'atmosfera che c'era nella loro università, dove si sono laureati a pieni voti per il loro scopo. Ovviamente va anche ricordato che il film il cartone animato viene prodotto da Cory Rae, che è lo stesso di Up e degli Incredibili, e le musiche sono invece di Andy Newman, che appunto anche lui è inserito nella Rock and Roll Hall of Fame ed è lo stesso compositore che ha curato le musiche di Master & Co, di Toy Story 3 e anche della Grande Fuga.
Bene, e dopo questo cartone animato andiamo ad un cartone animale, cioè passiamo a parlare di un animale che è una lumaca, che è la protagonista del cartone Turbo.
Sì, infatti il lunedì 19 agosto tutti nelle sale, però correndo, a vedere Turbo, che è appunto la lumaca che sogna di correre veloce. Questo film è diretto da David Soren, che è la sua prima opera di film come regista, è prodotto sempre dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla 20th Century Fox, e parla appunto di Turbo, che è una lumaca che sogna di diventare la più grande pilota del mondo, proprio come il suo eroe, che è Guy Gagne, il 5 volte campione della 500 miglia di Indianapolis. L'ossessione per la velocità di Turbo la rende ovviamente una lumaca insolita, bizzarra rispetto al resto delle lumache della sua comunità, in quanto appunto solitamente lente e prudenti. E questo appunto crea anche un imbarazzo per la famiglia di Turbo e per suo fratello Chet. Un giorno Turbo, dopo uno strano incidente, ottiene il potere di correre veloce, ma veramente veloce, e decide così di intraprendere un lungo viaggio per realizzare il suo sogno impossibile, ovvero correre con i campioni dell'IndyCar.
Invece parliamo di questo film particolare, un film coreano, una sorta di musical, poi ci spiegherei bene che cos'è, che si chiama Kobu.
Ebbene sì, è anche sia l'America che si mette in società con la Corea del Sud e ne nasce appunto questo Kobu, che viene anche distribuito in 3D, ed è un vero e proprio musical, è una sorta di moderna West Side Story dove appunto i due protagonisti sapranno poi fondere le loro differenze con coreografie immaginiamo spettacolari, e nel particolare appunto il protagonista è Donnie, che è un talento della danza che decide di trasferirsi a New York per seguire il fratello Nick, che gestisce uno dei club, dei locali più hot della città. Una sera Donnie incontra in questo locale Aya, che è una ballerina che ha uno stile molto particolare e del tutto innovativo, e per di più è in perfetta sintonia proprio con il suo modo di ballare, che però danza in un club rivale. Ovviamente i due ragazzi si innamorano e Donnie dovrà scegliere tra la donna dei suoi sogni e la fedeltà al fratello, e prendere così per la prima volta nella sua vita una vera decisione, una decisione molto importante. Ovviamente ci sarà il ritmo dei tamburi giapponesi Daiko e sfida le sonorità di New Orleans, quindi c'è anche una sfida di culture, e oltre che in un dance movie in 3D appunto, in cui legami familiari e scelte sentimentali, ovviamente l'amore per la danza, entrano in conflitto.
Beh, sicuramente è una versione molto diversa dal West Side Story che conosciamo, quello hollywoodiano.
Sicuramente sì, però poi sarebbe bello fare anche le differenze tra quello originale e questo dei giorni nostri.
Bene, noi ti auguriamo una serena e fresca estate, Chiara, e ci sentiamo nella nuova stagione di Cinevagando.
Assolutamente sì, mi raccomando, buone vacanze a tutti, divertitevi e tra un bagno e l'altro non dimenticatevi del buon cinema.
Siamo arrivati alla terza parte della monografia su Alberto Sordi, do quindi la parola a Francesca Barile.
Uno dei film in cui Sordi comincia a recitare in maniera molto più autonoma può essere il Conte Max, remake del Signor Max, che vedeva come protagonista a suo tempo nel 1937 Vittorio De Sica, in cui Sordi interpreta Alberto, un giornalaio che vorrebbe entrare nel bel mondo, guidato da un conte decaduto interpretato dal appunto dall'attore Vittorio De Sica. Il ruolo di Sordi è sicuramente un po' al di fuori dagli stereotipi che fino ad allora l'attore aveva interpretato, ma rimane ancora nel novero della commedia. Viceversa, nel fine degli anni 50, Sordi comincia una svolta che lo vede sempre come borghese piccolo piccolo, per mutuare il titolo di un film che successivamente l'attore interpreterà a fine anni 70. Ma che praticamente non lo vede più come attore comico a tutto tondo, ma come protagonista sicuramente più pieno. Il film che fa di lui un attore diverso è La Grande Guerra, diretto da Mario Monicelli, è uscito nel 1959. In questo film, dedicato appunto alla Prima Guerra Mondiale, l'attore interpreta il ruolo di un soldato pelandrone che cerca di imboscarsi a tutti i costi insieme a un suo commilitone interpretato da Vittorio Gassman. Tuttavia l'attore alla fine del film riesce a riscattarsi, addirittura morendo da eroe e dimostrando così uno straordinario talento. Fantastico è sicuramente il film Tutti a casa, 1960, fino ad oggi unico film che parla del periodo dell'armistizio, interpretato oltre a Vittorio De Sica, ad Alberto Sordi, anche dal grande Edoardo De Filippo e dall'attore francese Serge Reggiani. Un film di satira fantastico è Il Vigile di Luigi Zampa, e invece un altro capolavoro, fra l'altro restaurato abbastanza recentemente, è Una vita difficile, in cui Sordi, nel ruolo del giornalista Silvio Magnozzi, attraversa un lungo periodo della storia italiana, partendo dalla Resistenza fino al grande boom. E non parliamo poi appunto del film Il Boom, 1963, diretto da Vittorio De Sica, in cui l'attore interpreta il ruolo di un industriale fallito che al fine di poter accontentare le esigenze di sua moglie arriva addirittura a vendere un occhio. A fine anni 60 l'attore, ormai vicino ai 50 anni, interpreta il medico della mutua, in cui interpreta il ruolo di un medico, il dottor Tersilli, che è disposto a qualsiasi cosa pur di diventare un primario. Al successo di questo film seguirà una seconda parte diretta da Luciano Salce, il professor dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste. Un altro capolavoro in cui appunto il talento drammatico è estremamente messo in risalto è Detenuto in attesa di giudizio del 1971, grazie al quale l'attore si aggiudica l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nell'anno successivo. Si tratta di un uomo che giunge in Italia dalla Svezia dove lavorava e che a causa di un errore giudiziario si ritrova nell'inferno delle carceri, fino a addirittura vedere minata la propria salute mentale. Un altro film interessante è lo scopone scientifico di Luigi Comencini, che lo vede accanto a Silvana Mangano e agli attori statunitensi Bette Davis e Joseph Cotton. In questo ruolo praticamente egli è un baraccato che va a giocare a carte in casa di una bizzarra signora. Il film vuole mutuare praticamente la lotta impari tra gli Stati Uniti, che si sono impadroniti in un certo senso dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, e gli italiani, che cercano disperatamente di venirne fuori, ma sono tuttavia succubi della nazione egemone. Un altro fantastico ruolo drammatico è appunto un altro film diretto da Monicelli, ovvero Un borghese piccolo piccolo, in cui un impiegato, dopo la morte del figlio, si trasforma in un serial killer.
Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Finisce qui Cinevagando di agosto. Noi vi ringraziamo per l'ascolto che ogni volta ci date e vi diamo appuntamento a settembre con la nuova stagione cinematografica di Cinevagando. Vi lascio anche questa volta con la frase cinematografica del mese che dice: ma lo sai cos'è la fortuna? È credere che sei fortunato. Ecco tutto. Marlon Brando a Nick Dennis in Un tram che si chiama Desiderio. Buon cinema estivo a tutti!